Supermercati dove tutto ciò che poteva essere comprato e consumato deve permettere alla carta moneta di far battezzare capitali e danari che altrimenti non avrebbero trovato precisa origine legittima. Luoghi da dove iniziare l'origine legale del danaro, il battesimo ufficiale. Più centri commerciali si edificano, più cantieri si innalzano, più merci giungono, più fornitori lavorano, più trasporti avvengono, più velocemente il danaro riuscirà a oltrepassare i perimetri frastagliati dei territori legali in quelli illegali. I clan hanno beneficiato dello sviluppo strutturale della provincia e sono pronti a prendere parte al bottino. Attendono con ansia l'inizio delle grandi opere sul territorio, la metropolitana di Aversa, l'aeroporto di Grazianise, che sarà uno dei più grandi d'Europa, costruito a poca distanza dalle masserie che furono di Cicciariello e di Sandoga. I castellesi hanno disseminato la provincia dei loro beni. Soltanto i beni immobili sequestrati dalla DDA di Napoli nell'ultima manciata di anni ammontano a 750 milioni di euro. Gli elenchi sono spaventosi. Solo per il procedimento del processo Spartacus avevano sequestrato 199 fabbricati, 52 terreni, 14 società, 12 autovetture e 3 imbarcazioni. Nel corso degli anni erano stati sequestrati a Schiavone e i suoi fiduciari in un procedimento del 96 beni per 450 miliardi, aziende, villini, terreni, fabbricati e automobili di grossa cilindrata, tra cui la Jaguar su cui trovarono Sandokan all'epoca del primo arresto. Sequestri che avrebbero distrutto qualsiasi azienda, perdite che avrebbero messo sul lastrico ogni imprenditore, vere e proprie mazzate economiche che avrebbero ingolfato qualsiasi gruppo economico. Qualsiasi, ma non il cartello dei casalesi. Ogni volta che leggevo dei sequestri di immobili, ogni volta che avevo dinanzi agli occhi gli elenchi dei beni che la DDA sequestrava ai boss, mi saliva una sensazione di sconforto e stanchezza. Ovunque mi girassi, sembrava che tutto fosse loro. Tutto. Terre, bufale, masserie, cave, rimessaggi d'auto e casifici, alberghi e ristoranti. Una sorta di onnipotenza camorristica. Non riuscivo a vedere altro che non fosse loro proprietà. C'era un imprenditore che più di ogni altro aveva avuto questo potere totale, quello di divenire padrone d'ogni cosa, Dante Passarelli di Casal di Principe. Venne arrestato anni fa, per associazione camorristica, accusato di essere il cassiere del clan dei Casalesi. L'accusa propose la condanna a 8 anni di reclusione per 416 bis. Non era semplicemente uno dei moltissimi imprenditori che faceva affari con e per mezzo dei clan. Passarelli era l'imprenditore in assoluto, il numero uno, il più vicino, il più fidato. Era un ex salumiere, con grandi capacità commerciali, e queste qualità gli erano bastate, poiché venne prescelto, secondo le accuse, per divenire l'investitore di una parte dei capitali del clan. Divenne grossista e poi industriale. Da imprenditore della pasta era diventato anche imprenditore edile, e poi dallo zucchero era passato al catering sino al calcio. Il patrimonio di Dante Passarelli, secondo una stima della DIA, valeva tra i 300 e i 400 milioni di euro. Buona parte di quella ricchezza era frutto di partecipazioni azionarie e cospicue quote di mercato nel settore agroalimentare. Era di sua proprietà l'IPAM, uno dei più importanti zuccherifici italiani. Era leader nella distribuzione dei pasti con la Passarelli Dante e figli, che si era aggiudicata l'appalto per le mense degli ospedali di Santa Maria Capovetere, Capo e Sessaurunca. Era proprietario di centinaia di appartamenti, sedi commerciali e industriali. Al momento del suo arresto, il 5 dicembre 1995, quei berri furono sottoposti a sequestro. 9 fabbricati a Villa Literno, un appartamento a Santa Maria Capovetere, un altro a Pineta Mare, un fabbricato a Casal di Principe e poi terreni a Castel Volturno, a Casal di Principe, a Villa Literno, a Cancellarnone, il complesso agricolo La Balzana a Santa Maria la Fossa, composto da 209 ettari di terreno e 40 fabbricati rurali. E poi il suo fiore all'occhiello, Anfra Terzo, un lussuosissimo yacht con decine di stanze, parquet e vasche idromassaggio a bordo, tenuto in rimessaggio a Gallipoli. Su Anfra Terzo, Sandokan e consorte avevano fatto una crociera nelle isole greche. Le indagini stavano procedendo alla progressiva confisca dei beni quando Dante Passarelli venne trovato morto nel novembre 2004, caduto dal balcone di una delle sue case. Fu la moglie a trovare il corpo, la testa spaccata, la spina dorsale frantumata. Le indagini sono tuttora in corso. Non si comprende ancora se è stata fatalità o una notissima mano anonima a far cadere l'imprenditore dal balcone in costruzione. Con la sua morte tutti i beni, che sarebbero dovuti passare alla disponibilità dello Stato, sono tornati alla famiglia. Il destino di Passarelli è stato quello di un commerciante che per la sua qualità imprenditoriale aveva ricevuto capitali che mai avrebbe potuto gestire e li ha fatti lievitare in maniera egregia. Poi è arrivato l'intoppo, le inchieste giudiziarie, e lo stesso patrimonio non è riuscito a difenderlo dal sequestro. Come la qualità da aziendalista gli aveva dato un impero, così la sconfitta dei sequestri gli aveva dato la morte. I clan non permettono errori. Quando segnalarono a Sandokan durante un processo che Dante Passarelli era morto, il boss serenamente disse «Pace all'anima sua». Il potere dei clan rimaneva il potere del cemento. Era sui cantieri che sentivo fisicamente nelle budella tutta la loro potenza. Per diverse estati ero andato a lavorare nei cantieri. Per farmi impastare cemento non mi bastava altro che comunicare al capomastro la mia origine e nessuno mi rifiutava il lavoro. La Campania forniva i migliori edili d'Italia, i più bravi, i più veloci, i più economici, i meno rompicoglioni. Un lavoro bestiale che non sono mai riuscito a imparare particolarmente bene. Un mestiere che ti può fruttare un gruzzolo cospicuo solo se sei disposto a giocarti ogni forza, ogni muscolo, ogni energia. Lavorare in ogni condizione climatica, con il passamontagna in viso, così come in mutande.